Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come chiediamo nell'orazione, in questa Santa Eucaristia, noi camminiamo verso i beni che Dio ci ha promesso. Ecco, consideriamo così la nostra vita, il nostro cammino comune, che è verso la Gerusalemme celeste, è verso i beni che Dio ci ha promesso. Dobbiamo perciò considerare questi beni, pensarci, considerarli nella fede e nella preghiera, chiedendo di averli sempre davanti ai nostri occhi, in modo che cresca in noi la speranza e anche la carità e anche l'amore fra di noi.
Dal Libro della Sapienza, dal versetto 22 dell'undicesimo capitolo al versetto 2 del capitolo dodicesimo. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, al capitolo primo, versetto 11 fino al secondo versetto del capitolo secondo. Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 1-10. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore.
Sono contento che la caldaia si sia rotta, la caldaia della casa, e perciò tutti dobbiamo stare qui per il nostro commento comune. E anch'io mi ritrovo forse per la prima volta con una bella schiera, e quindi mi rivolgo soprattutto a voi, ma poi anche a tutti. Allora spero che siete stati attenti al racconto del Vangelo. Per chi se lo fosse perso, fosse stato un po' distratto, no? Cosa ha raccontato il Vangelo di oggi? Ve lo racconto io. Dice il racconto del Vangelo di Luca che Gesù arriva a Gerico. Io sono stato a Gerico pochi giorni fa, ve lo potrei descrivere. Comunque Gerico, anche voi siete, è vero? È vero, dimenticavo una cosa importante. Tutti sappiamo dov'è Gerico, o molti di noi lo sanno. Gesù arriva dal nord, dalla Galilea, non si andava in macchina ovviamente, ma si andava in carovane. Comunque quando si arriva a Gerico, lui, i discepoli, la grande folla, Gesù era un uomo famoso, era un grande santo, un grande profeta. Poi c'erano quelli che lo ritenevano il Salvatore, il Messia, cioè il Salvatore, i suoi discepoli. Quando si arriva in un posto come Gerico, dopo un cammino lungo, c'è bisogno di riposarsi, di mangiare, di lavarsi, di riposarsi. Ma prima di tutto bisogna trovare un posto, di questo si occupano tutti i discepoli per Gesù, per trovare un posto adatto, una casa che lo accolga. In realtà, se ricordate il Vangelo, in questo caso le cose non vanno così. Gesù, stranamente, si sceglie lui il posto dove andare. Il Vangelo difatti racconta di un altro personaggio, qualcuno se lo ricorda il nome? Come si chiama? Zaccheo. Racconta un altro personaggio, Zaccheo, che era un uomo odioso alla maggior parte della gente. Era un uomo con molto potere, era un uomo sfruttatore della sua posizione, ce n'erano tanti altri, raccoglieva le tasse, ma non dobbiamo pensare che chi oggi fa il mestiere di raccogliere le tasse sia un peccatore perché raccoglie le tasse. Era un po' diverso, lui aveva una specie di incarico, una specie di appalto, faceva quel che voleva. E si era molto arricchito per questo. E poi proprio per questo, e forse per altri motivi, non osservava affatto la legge del Signore. Per questo è indicato come un peccatore dalla gente. Quando Gesù arriva, siccome era piccolo di statura ed era semplicemente curioso di vedere chi era Gesù, non santifichiamo, non trasformiamo Zaccheo in un santo, che aveva dentro di sé prima il desiderio, no? Certamente c'è sempre la provvidenza di Dio in tutto, però ma Zaccheo era solo curioso di vedere questo personaggio così famoso. E invece Gesù si ferma, lo vede e si autoinvita a casa sua. Cosa fa tutta la gente? Avete ricordato? Ricordate nel racconto? Sono tutti contenti che Gesù va a casa di Zaccheo? Siete d'accordo? Tutti mormorano. Allora io vi faccio una domanda, non la voglio tenere troppo lunga, ma una domanda importante. Avevano delle ragioni per essere scontenti? Delle ragioni vere? Avevano qualche ragione? Possibile che proprio tutti sbagliassero? Avevano delle ragioni secondo voi? Chi aveva ragione? Io penso che avessero delle ragioni. E così possiamo capire ancora di più cosa fa Gesù. Avevano molte ragioni per mormorare, una cosa che non si fa. C'è scritto nella legge del Signore questo. Secondo voi va bene se uno si accompagna, si mette in amicizia, vive con le persone, con i peccatori? No. Non lo diciamo anche noi questo? Le cattive compagnie, ma lo dice anche la Bibbia, corrompono i costumi. E poi è una cosa che non si fa. È una cosa assolutamente riprovevole. Difatti Gesù deve giustificarsi, deve spiegare perché fa questo, no? Vediamo nella conclusione del Vangelo proprio la parola di Gesù che spiega perché ha fatto così. Lui dice: anche Zaccheo è un figlio di Abramo. Ecco come Gesù si difende. Allora cos'è avvenuto? È avvenuto che Zaccheo, che non pensava assolutamente fosse possibile una cosa del genere, viene come travolto da questa iniziativa di Gesù, che gli dà un grandissimo onore, il fatto di andare in casa sua. E proprio per questo si sente toccato, si sente amato, si sente considerato. La santità in persona, il Signore Gesù, che va proprio a casa sua, sceglie lui come il luogo migliore per mangiare, per riposarsi, per stare in comunione. Questo fa sì che Zaccheo si converte. E come vediamo, Zaccheo promette concretamente di cambiare vita, di riparare il male fatto, ciò che ha rubato, e di cambiare vita. Proprio travolto da questa scelta del Signore Gesù. E Gesù spiega in questo modo: il figlio dell'uomo, che è Gesù, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Anche Gesù conferma che Zaccheo era perduto. Che lui lo dice, non dice che Zaccheo andava bene, dice che era perduto, dice anche però che, che rimane un figlio di Abramo, rimane un figlio di Dio, anche se è perduto. E Gesù aggiunge: questo è proprio ciò per cui sono venuto, ciò che io sono venuto a fare. Io sono venuto a cercare, quindi non ad aspettare che vengano da me, a cercare io e a salvare quelli che erano perduti. Ecco la missione di Gesù riassunta qui. In questo modo Gesù manifesta ancora di più il nome di Dio. Quello che abbiamo detto nel Salmo l'abbiamo ascoltato, cantato: benediciamo il tuo nome. Prendete il Salmo che avete davanti e concludiamo così la nostra meditazione oggi. Il Salmo, vedete, dice: voglio esaltarti, benedire il tuo nome in eterno, il tuo nome. Lo vedete che c'è il nome? E poi lo ripete: ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Qual è il nome di Dio? Il nome vuol dire, il nome contiene la sua personalità, come è fatto Dio. E lo dice subito dopo: misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, buono è il Signore verso tutti. Ecco il nome di Dio, ecco la personalità di Dio. Dio è buono verso tutti. Perciò quello che Gesù fa mette in rilievo, manifesta ancora di più come è fatto Dio, che che va a cercare e a salvare proprio chi è perduto. A dir la verità, il nome di Dio non è solo questo. Qui il Salmo dice anche lui così, ma nel nome di Dio c'è anche un'altra cosa. C'è che Dio è giusto. Dio è giusto. E Dio non può sopportare il male. Dio non può andare d'accordo col male. Non c'è solo che Dio è buono, c'è anche che Dio è giusto. Però prevale la sua bontà sulla giustizia. Gesù è venuto a far prevalere la bontà di Dio sulla giustizia. Ci sarà il giudizio, anche Gesù sarà il giudice, ma non adesso, non nella sua missione, non nel nostro tempo, fino al giudizio finale. Qui prevale invece, quello che sostiene Gesù qui, prevale la bontà di Dio verso tutti. Pur essendo Dio nemico del male, che non può sopportare il male, tuttavia ama il peccatore. Anzi, Gesù dice, io sono venuto proprio per questa categoria soprattutto, non per quelli che non hanno, sono già nella retta via, ma proprio quelli che sono perduti, questi sono venuti a cercare. Qual è la conclusione di tutto? La conclusione è che anche noi, tanto dobbiamo essere molto contenti di questo, perché vuol dire che siamo sempre oggetto dell'amore di Dio, qualunque cosa, in qualunque situazione noi ci possiamo trovare. Siamo sempre oggetto dell'amore di Dio. E poi dobbiamo anche cercare di imitare, come Gesù, imitare il Signore Gesù verso tutti, essere misericordiosi.